Buonasera e benvenuti, anzi buon pomeriggio, anche perché ormai le giornate si allungano alla faccia del Covid-19. Benvenuti alla quarta puntata di Catastrofi, stati di eccezione televisibili, che è un'iniziativa di Argo Web TV in collaborazione con Auto Analphabeta University of Utopia. Solo qualche parola prima di passare il microfono a Valerio Cuccaroni. Avete visto che all'inizio, nella nostra anteprima, non è andato il solito amatissimo rapper lituano che mettiamo all'inizio per darci energia. È andata una bellissima performance di Giacomo Verde, un pioniere delle tecnoarti, delle arti digitali italiane, che ci ha lasciato da bravo artivista la notte del 1º maggio. Era un amico fraterno, oggi è andato sul canale YouTube del Teatro Argentina di Roma, Teatri di Roma, la video della sua ultima performance, in cui poi raccontava della malattia e della vita che continuava con un piccolo taccuino e con una mela. Andate sul canale YouTube del Teatro Argentina, vedrete qualcosa di davvero bello. Diceva sempre Giacomo: liberare l'arte dagli artisti. Mi pare un ottimo proposito per ciò che verrà dopo. E adesso la parola a Valerio Cuccaroni, che ci presenterà questa trasmissione intitolata Editoria e Pandemia. Vai, Valerio.
Buonasera, grazie Lello. In effetti gli ospiti non sono più artisti, o almeno non sono quasi tutti artisti, oggi perché abbiamo gli editori. Editori che sono anche scrittori, sono registi, ma si occupano soprattutto di quell'arte così difficile che è mandare in libreria o comunque nelle mani dei lettori i libri. Anche Argo è una realtà editoriale, da 20 anni sperimentiamo varie forme, da rivista cartacea a collana editoriale. L'anno scorso siamo diventati una rivista elettronica, poi una casa editrice a novembre con Argo Libri. Abbiamo fatto tempo a mandare in libreria i primi due libri, il terzo è uscito il 27 febbraio, nei giorni della diffusione del Covid e della chiusura di tutto quanto. Quindi siamo parte in causa oggi. Sappiamo quali sono i mali che affliggono l'editoria in Italia, e sono innanzitutto delle concentrazioni editoriali, degli oligopoli. Oggi abbiamo con noi, tra gli altri, Elisabetta Sgarbi, che ha sfidato proprio uno di questi oligopoli, Mondadori RCS, che aveva assorbito appunto Bompiani, poi ne parleremo più tardi. E anche Christian Raimo si è battuto, e un po' tutti i nostri ospiti oggi rappresentano un'altra editoria possibile. Un altro grave problema che affligge il mondo dell'editoria è quello della distribuzione. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un oligopolio, praticamente due distributori che si contendono la stragrande maggioranza del mercato. E poi il male dei mali, che è rappresentato dai pochissimi lettori che può vantare l'Italia. Meno di un italiano su due legge un libro all'anno. Quindi, insomma, l'editoria era già malata da tempo. L'arrivo di questa epidemia potrebbe rappresentarne l'estinzione? Ovviamente ci auguriamo di no, anche se in parte, e questa è stata la risposta, una delle risposte più originali del dibattito che si è scatenato nelle scorse settimane. Martina Testa di Sur diceva: non sostenete l'editoria, che è un settore privato, sostenete lo Stato e date dei lavori veri, dei lavori a tempo indeterminato a tutta quella massa di persone che lavora a tempo indeterminato nell'editoria. Oppure questa sarà un'occasione per la metamorfosi. Andremo verso un'editoria più elettronica, verso un nuovo ruolo delle biblioteche, come prevede Rubettino, come si auspica per esempio Rubettino. Fatto sta che nel primo quadrimestre dell'anno sono state tagliate il 35% delle novità, nel secondo quadrimestre il 42%, si parla di 40 milioni di libri stampati in meno. Però già nel terzo trimestre si scende al solo 8% di tagli. Si spera qualcosa? I grandi festival, come Passione Legge, il Festival Letteratura di Mantova, non sono stati annullati, anche se logicamente saranno ridimensionati, tutti aspettano di sapere che ne sarà del Salone del Libro di Torino. Chiudo questa presentazione del tema di oggi, editoria e pandemia, dicendo che l'ebook ha avuto un taglio solo dell'1%. Richiamo di nuovo l'intervento di Rubettino, che ha testimoniato come la sua casa editrice abbia avuto un incremento degli ebook. A questo punto lascio la parola a Lello Voce, perché oggi è lui a presentare gli ospiti.
Allora, in ordine rigorosamente alfabetico, scusatemi se sarò poi telegrafico nelle presentazioni, cerchiamo di recuperare qualche minuto di ritardo oggi nell'andare in onda. In ordine alfabetico dei rappresentanti, incominciamo con Ilaria Bussoni. Buonasera Ilaria.
Ciao, buonasera. Roma. Salve, ciao.
E qui in rappresentanza di Delia Prodi, che è una casa editrice che è nata nel 98. Ricordo anche agli altri ospiti che avete tutti i microfoni aperti, quindi quando parlate si sente in diretta. È una casa editrice specializzata soprattutto nella saggistica, e che ha però pubblicato narrativa, ha pubblicato testi collettivi che sono soprattutto dedicati allo studio del presente. Mi permetto di ricordare qui che è l'editore dell'opera omnia di Balestrini, a cui tutti noi siamo legati da tantissimo affetto, è l'editrice del famoso abbecedario di Gilles Deleuze, e ho scoperto oggi che è anche l'editrice di un veniente abbecedario di Edoardo Sanguinetti a cura di Rossana Campo. Buonasera Ilaria.
Benvenuta. Grazie, ciao, buonasera.
Abbiamo poi con noi Domenico Ferraro, direttore editoriale di Squilibri, una casa editrice, come si dice, di nicchia, dedicata soprattutto nella prima parte della sua esistenza, che è iniziata nel 2003, agli studi di etnomusicologia, delle musiche di tradizione, che poi però ha ampliato il suo range di intervento un po' a tutta la musica popolare, alla poesia, a quello che ha a che fare con l'oralità. Tra le sue pubblicazioni più importanti ricordiamo lo splendido De Simone, moltissimi libri di quello che forse è il più importante teorico dell'oralità che abbiamo in Italia, Alessandro Cortelli, l'edizione che finalmente è arrivata delle ricerche etnomusicologiche di Alan Lomax, e anche una piccola collana internazionale di poesia con musica che si chiama Canzoniere, che poi l'altra parte della parola con musica, che poi è rappresentata nel caso di Squilibri dalla collaborazione con la Targa Tenco. Domenico Ferraro è un docente di storia della filosofia moderna a Tor Vergata a Roma. So che non vuole che si parli molto di lui, mi permetto solamente di ricordare che è il curatore. Buonasera Domenico.
Ciao Lello e buonasera a tutti.
È il curatore del Sentite Buona Gente di Roberto Leidi, che è stato, come dire, uno di quei libri, di quegli spettacoli, scusate, che hanno fatto discutere molto l'etnomusicologia italiana. Poi c'è con noi Marco Filopat da Milano, fondatore di Agenzia X, che è un laboratorio editoriale, ma anche esso molto conosciuto, soprattutto nell'ambito delle culture alternative e delle controculture. Uno degli scopi di Agenzia X è proprio quello di mettere in contatto le culture popolari, le culture di movimento, di strada, col mondo della ricerca, col mondo dell'approfondimento, col mondo accademico. Ogni anno è l'organizzatrice di un festival notissimo in tutta Italia che si chiama Slam X, una vera e propria maratona di ore e ore in cui partecipano poeti, scrittori, musicisti, filosofi, ricercatori, e che da qualche anno si svolge insieme al premio di poesia con musica, il premio Dubito di poesia con musica. La sua ultima iniziativa, molto bella, davvero interessantissima, è stata L'edicola che non c'è, che è una mostra itinerante dedicata alle riviste underground di Milano, da Rennudo all'Erbavoglio e Decoder. Marco Filopat è un agitatore culturale, così si definisce, uno scrittore, un editore di casa editrice, non gli era bastata una, ne ha fondate due, la prima celebre, celeberrima, la Sheikh, che tutti abbiamo frequentato da giovani, e poi adesso Agenzia X. Tra i suoi libri, il primo è un altro titolo di culto, Costretti a sanguinare, Marco Filopat è in qualche modo il punto di riferimento della cultura punk in Italia, poi la banda Bellini, Viaggi di Mel, Lumi di Punk per l'appunto e l'ultimo I Pirati dei Navigli per Bompiani. Poi c'è con noi, buonasera Marco, scusa, mi ero dimenticato di salutare. Poi abbiamo con noi Cristian Raimo, buonasera Cristian, benvenuto anche a te, credo da Roma. E in rappresentanza di Minimum Fax, che è una casa editrice indipendente e che ha sede a Roma, fondata da...
No, non lavoro più a Minimum Fax da 3 anni. Lavorato a Minimum Fax però per 20 anni, adesso ho lavorato un po' per un pezzo.
Hanno sbagliato il verbo in redazione, scusami. Ha lavorato con Minimum Fax, come vi dicevo, che è una casa editrice fondata da Gennaro e Cassini per molto tempo. È un insegnante, so che ci tiene quanto me che si dica che un insegnante, è uno scrittore, un giornalista culturale, un editor. Per Minimum Fax ha pubblicato 3 raccolte di racconti, per Einaudi nel 2012 Il peso della grazia, e nel 2015 per L'arcipelago Tranquillo Prof La richiamo io. È uno dei componenti, è stato uno dei componenti, perché non vorrei essere rimasto arretrato anche qui su cambi di squadra, di Babette Factory con Francesco Pacifico, Nicola La Gioia, Francesco Longo, e con loro ha pubblicato il romanzo 2005 dopo Cristo, che è uscito per l'appunto nel 2005 da Einaudi Stile Libero. Last but not least, da Ro Ferrarese, Elisabetta Sgarbi, Ro senza H.
Ciao,
sì, no? Ciao. Buonasera Elisabetta, benvenuta.
Buonasera a tutti.
In rappresentanza della Nave di Teseo, che è una casa editrice di narrativa, saggistica, poesia, sia italiana che straniera, è una casa editrice che, come tutti voi sapete, ha avuto come suo iniziatore, come suo valorizzatore all'inizio, una figura a cui noi tutti siamo molto legati, Umberto Eco, che ne ha voluto la nascita con passione e con impegno. Nel 2017 del gruppo della Nave di Teseo fanno parte anche Baldini e Castoldi e Oblomov, e quindi è una casa editrice indipendente. Elisabetta Sgarbi non è solo un'editrice, è una regista, un'organizzatrice di manifestazioni artistiche e culturali. Ha iniziato a lavorare con Bompiani, dove poi è stata sorte che ci siamo incontrati per la prima volta.
È stata il tuo editore.
È stata, sì, qui siete stati, tranne Cristian, credo che siete stati tutti i miei editori, quindi è lecito sospettare di me in questo momento. E nel 2015 ha lasciato, come diceva prima Valerio, la Bompiani per fondare assieme a Mario Andreotti e Eugenio Lio La Nave di Teseo, e poi è il direttore artistico del Festival della Melanesiana, che da ormai compie 20 anni a Milano. E arriviamo subito alla prima domanda. La nostra prima domanda è una domanda che facciamo sempre a tutti: è una crisi, una catastrofe? Facciamo sempre riferimento al differente significato etimologico di queste parole. Una crisi è qualcosa che può essere interna a un determinato sistema economico, strutturale, e poi addirittura portarlo a migliorare. Catastrofe etimologicamente significa ribaltamento, in fondo è un sinonimo di rivoluzione. Questa è una catastrofe o questa è invece solamente una crisi? E ovviamente vi chiediamo il vostro giudizio, non solo in quanto editori, consulenti editoriali, ma anche come intellettuali a tutto tondo. Io comincerei con Ilaria Bussoni, perché poi un aspetto del Covid è l'aspetto dell'ecologia, Ilaria. Io so che l'ecologia è uno dei tuoi cavalli di battaglia. Quindi che cos'è? Una crisi, una catastrofe? Come ne esce l'editoria? Come ne esce il mondo? La parola a te.
Allora, l'esperienza di questa pandemia ci dimostra più di qualunque altra cosa, forse, che il problema è il paradigma con il quale guardiamo alle cose e al mondo. Il paradigma della crisi o della catastrofe, così come il paradigma dello stato d'eccezione, che è stato spesso evocato in queste ultime settimane da Giorgio Gamber, ad esempio, sono, a mio avviso, dei paradigmi in qualche modo superati, e ce lo dicono proprio le nuove ecologie, perché quello che si tratta di ripensare è anzitutto il modo in cui pensiamo alla fine dei processi, cioè alla fine del mondo, piuttosto la fine di un mondo, come ci ha insegnato a fare l'antropologo italiano Ernesto De Martino. Perché se guardiamo appunto a come si è propagata la vita su questo pianeta, se guardiamo alla nostra stessa biologia di animali umani, ci accorgiamo che la fine contiene sempre degli inizi. La fine di un ecosistema è l'inizio di un altro, la fine di un equilibrio è un movimento vitale che ne porterà un altro. Le nostre cellule finiscono e altre cominciano in un processo continuo. Si tratta sempre solo della fine di un mondo e mai della fine del mondo. Dunque direi né crisi né catastrofe, ma questo non significa dire che va tutto bene, significa tutt'al più dire che un mondo è finito, ma che un altro è già cominciato. Quindi la nuova vita, che è questa appunto di oggi, vale per l'editoria e non solo, prolifera tra le rovine dei mondi precedenti. Si tratta dunque di capire come procede, come riconoscerla e come assecondarla. Ecco perché penso che il paradigma attuale, appunto come ci insegnano giardinieri, biologi, antropologi, botanici, che alcuni editori coraggiosi in questi ultimi anni hanno pubblicato, tradotto, incentivato, creando un vero e proprio settore che nelle librerie non c'era, perché l'ecologia, ricordiamoci, non è un settore particolarmente fiorente dell'editoria italiana né delle librerie italiane. Ecco, il paradigma, secondo me, più attuale è quello della vita tra le rovine. E non vedo perché il mondo dell'editoria e della cultura in genere dovrebbe fare eccezione a questa urgenza di cambio di sguardo, ovvero non è finita la vita dei libri, non è finita la vita di chi legge e di chi usa i libri per pensare e per vivere meglio. Non siamo di fronte a un'ecatombe come in questo caso un'ecatombe del pubblico, come si suggerisce nel romanzo che è stato molto riutilizzato in queste settimane di Guido Morselli, di Sipazio. È finita piuttosto un'organizzazione della vita della cultura che ha visto anche affacciarsi grandi predatori, con un mercato che ha lasciato mano libera appunto a questi grandi predatori. Un nome per tutti, Amazon, ma vale anche per le grandi concentrazioni distributive o delle catene di libreria, vale anche per i tagli continui alla cultura pubblica, alle biblioteche, vale anche per l'assenza di sovvenzioni dirette e così via, di una politica pubblica sempre di corto respiro e soprattutto a costo zero. Ecco, di fronte alla pandemia il mondo improvvisamente si rende conto che il mercato è un luogo pericoloso, che il mercato non aiuta a prolungare la nostra vita, crolla il mercato dei libri, ma non per questo è finita la vita dei libri, tutt'altro direi, e si tratta solo di capire con quali alleanze far prosperare il mondo nuovo che è già qui, dove gli autori non hanno smesso di pensare, gli scrittori di scrivere, i lettori non hanno smesso di leggere, non hanno smesso di incontrarsi, di cercare contenuti, di scambiarseli e di cercare anche nuovi luoghi come questo per confrontarsi, cosa che francamente non accadeva più alle presentazioni in diretta, né nelle librerie né nei saloni del libro.
Grazie Ilaria, e a questo punto lascerei la parola a Cristian Raimo, al quale chiederei uno sguardo anche da narratore. Quindi come va a finire il romanzo della distopia, il romanzo distopico dell'editoria?
E aspettate, mi metto in un modo che mi guardo e mi vedete meglio. E intanto saluto a tutti, grazie di questo incontro, spero che si senta tutto bene. E, allora, noi, se devo fare un ragionamento sull'immaginario e se devo fare un ragionamento sul sistema editoriale, mentre l'uno si riferisce all'altro. E secondo sul sistema editoriale, poi rispondo alla domanda di Valerio, riprendendo un po' il filo del ragionamento di Ilaria, le cose che avevi detto all'inizio, anche che aveva detto Lello. E, allora, il sistema editoriale, secondo me, negli ultimi anni, come dire, ha purtroppo spesso riprodotto in piccolo e spesso contrastato in modo alle volte impotente quello che è una bolla, un sistema di bolla, cioè nel senso noi abbiamo alimentato tutti nel nostro piccolo e nel nostro grande un sistema che o riproduce in piccolo Amazon o combatte con armi minime Amazon, cioè un'idea che il mondo del libro in qualche modo è perfettamente integrato al sistema di produzione culturale in un modo spesso appunto ancillare. Questo ha fatto sì che non ci fossimo resi conto che c'è un problema di educazione del lettore. Questo problema di educazione del lettore si vede moltissimo se guardiamo poi a come educhiamo i lettori, quanti sono i lettori, dati che avevi tu detto prima, appunto il 43% in Italia legge almeno un libro l'anno, il 57% vuol dire che non ne legge nemmeno uno, non ne compra nemmeno uno, e di fatto questo dato è in diminuzione da molti anni. A cosa si deve, diciamo, secondo me moltissimo questo dato in calo? Si deve a un disinvestimento molto molto pesante sui sistemi formativi della lettura, e cioè essenzialmente la scuola e l'università. L'università e la scuola, soprattutto appunto negli anni zero, sono stati definanziati, si è definanziato moltissimo tutto il settore delle materie umanistiche all'università, ed è chiaro che se io devo diventare un lettore lo faccio in un'età tra i 15 e i 17 anni, dove abbiamo perso circa il 15% dei lettori invece negli anni precedenti. Allora, io su questo, come dire, vedo un po' una miopia del sistema editoriale. Noi, come dire, discutiamo spesso di crisi del libro, di crisi dell'editoria, di crisi delle librerie tra addetti ai lavori, ma in quelli addetti ai lavori non c'è il mondo dell'istruzione, non c'è un piano sistematico sul libro, non, la narrativa spesso non è parte integrante dei programmi. Allora, questa è una questione fondamentale. Io penso che ci voglia veramente una sinergia di sistema tra il mondo dell'istruzione e il mondo della cultura. Seconda questione è la questione, giustamente, delle concentrazioni che abbiamo detto, delle concentrazioni di editori, delle concentrazioni così. Ma io partirei da questo per fare, diciamo, un altro discorso, il discorso sull'immaginario. L'anno scorso io facevo parte del comitato di selezione dei libri del premio del Salone del Libro. E poi a un certo punto mi sono dimesso forzatamente per tutta la questione di Casa Pound e della sua casa editrice Altaforte. Ma in realtà c'è un pregresso che non è noto, per cui io, diciamo, noi abbiamo fatto una riunione di selezione della gran massa di cataloghi che c'era arrivata al Salone del Libro all'inizio di gennaio. E quindi all'inizio di gennaio le case editrici ci mandano al Salone del Libro, diciamo, quello che è il loro catalogo, e fanno delle proposte. Noi siamo, come con tutto il comitato, appunto, da Nicola Lagioia a Loredana Lipperini, alle persone che fanno parte del salone, lì di Carmignani, cioè, insomma, in una ventina di persone ci mettevamo lì e cercavamo di dire questo sì, questo no, questo forse, e cercavamo anche di dare una linea, delle idee, eccetera, eccetera. Io quello che notavo, e che ho detto a gennaio scorso, è che la proposta generale che ci veniva fatta, soprattutto da parte degli editori grandi, era maschilista, paternalista, di scrittori vecchi, una quantità di recuperi che spesso erano repêchage molto banali, con una pochissima capacità di ricerca di scritture che si immaginassero futuri, generazionali, internazionalisti, eccetera, eccetera. Cioè, noi ci veniva spesso proposto come i nomi intellettuali di riferimento erano i nomi intellettuali di riferimento che spesso erano cose che facevano già parte estremamente del mainstream. E quindi noi, da Salone del Libro, quindi da fiera essenzialmente, dovevamo inventarci una fiera, e finisco, diciamo, perché sennò vado lungo, sì, una fiera che era, diciamo, in contrasto alla proposta generale degli editori. E io a gennaio ho detto: guardate ragazzi, noi non ci stiamo accorgendo che le proposte che le case editrici nuove che sono nate sono case editrici fasciste, reazionarie. La possibilità di cercare delle case editrici nuove nel mondo, come dire, del libertario, della sinistra, delle idee innovative, trasversali, anarchiche, è pochissima, è pochissima. Se noi dobbiamo immaginarci i progetti editoriali nuovi, piccoli, pensati a sinistra, femminismo, se noi dobbiamo immaginarci della roba che vada in quella direzione lì, è veramente pochissimo. E quindi io, quando è arrivato poi il caso di Altaforte, di Casa Pound, non mi sono stupito, ma se io ho in questo momento un mondo editoriale che in qualche modo si pensa retroflesso, maschilista, patriarcale, eccetera, eccetera, è chiaro che poi a un certo punto è egemonico anche il discorso politico.
Grazie a Cristian Raimo. E adesso io tirerei in ballo Elisabetta Sgarbi, che dirige una casa editrice certamente grande. La domanda rimane la stessa, Elisabetta: crisi o catastrofe intanto? E poi mi farebbe piacere se tu in questi 3 minuti riuscissi anche a dirci qualche cosa a proposito della possibilità che questa pandemia rimescoli un po' le carte all'interno delle scelte delle grandi case editrici, per quanto riguarda settori che a volte non hanno l'importanza che meriterebbero. Prima Ilaria Bussoni parlava dell'ecologia, io ovviamente penso alla poesia, ma voi avete una collana di poesia, insomma, la parola a te.
Ma ho sentito molte cose giuste, mi colpisce questa cosa che diceva Raimo, che è giusta, che la narrativa non è parte dei programmi, cioè si è parlato molto, lo diceva Valerio, di concentrazioni editoriali, e devo dire che la nave di Teseo, che è stata fondata, non è che è solo stata sostenuta, ma fondata da Umberto Eco, che nel momento in cui veniva acquisita la RCS Libri da Mondadori, aveva chiaramente sostenuto che lui non era in vendita, ecco, è nata proprio contro le concentrazioni editoriali, contro i grandi monopoli della distribuzione, dalla parte delle librerie indipendenti, sollevando una serie di problemi che poi anche in sede di commissioni antitrust sono state bellamente ignorate. Per quello che riguarda il tema di crisi o catastrofi, ecco, io non credo che siano giuste queste due espressioni, cioè quantomeno vorrei dire che siano premature, nel senso che la crisi è qualche cosa, lo si diceva prima, di sistemico, la catastrofe è vero qualcosa di rivoluzionario, ma anche qualcosa di irreparabile, no? E quindi io vorrei rimanere per il momento, dicevo, magari queste due espressioni sono premature, sul fatto che qualche cosa noi sappiamo, cioè noi sappiamo che il consumo dei libri, quindi il mercato, prima dell'emergenza Covid era sostanzialmente stabile, e questa è già una cosa importante. Poi sono state chiuse le librerie per 2 mesi, e questo ha causato dei danni grossi, e ci sono stati dati che poi oggi sono stati aggiornati, ma si è detto che paragonando le 16 settimane del 2019 con quelle del 20, ecco, quelle del 20 sono nel mercato un meno 17,5% per le librerie, che corrisponde, per dare dei numeri, visto che abbiamo dato dei numeri, a 60 milioni di euro in meno per le librerie, che si troveranno ad avere una scarsa liquidità, e questo mette in crisi davvero il sistema editoriale, nel senso che le novità che via via entreranno, i librai avranno difficoltà ad acquisirle. Poi oggi si è detto, abbiamo visto un aggiornamento dei dati, che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso le librerie indipendenti hanno perso a meno 60% e le catene a meno 50%, mentre appunto un segnale di forza rispetto a un sistema in cui è vero non ci sono poi tanti lettori, però è che l'e-commerce è cresciuto del 33% e ha raggiunto il 50% del mercato. Quindi io credo che al di là delle parole crisi o catastrofi, che sono belle, anche scritte con la K e per rafforzare il tema, noi dobbiamo avere fiducia che il consumo dei libri resti invariato, visto che il mercato era stabile, che riescano le librerie a fronteggiare quella che io, più che a crisi o catastrofe a questo punto, ancora chiamerei un'emergenza, non appunto qualche cosa ancora di definitivo. D'altra parte mi viene da citare Houellebecq, che ho letto proprio l'altro giorno, che oltre a definire il virus come un virus senza qualità, diceva che non cambierà nulla, ma cambierà solamente il fatto che il mondo sarà solo un po' peggiore. Insomma, questa è una sua visione così di speranza rispetto al futuro. Però io ho guardato anche i dati delle librerie fisiche, che stavano lavorando al 30% del loro reale potenziale, e molte librerie ancora non sono aperte. Noi dobbiamo andare in libreria con delle novità importanti, ci chiedono le librerie di andare con un programma un pochino ridotto e di non concentrare tutto quello che non è uscito nei 2 mesi in questo nostro affacciarci a una riapertura un po' più ampia, che per noi dovrebbe avvenire a partire dal 14, e vedremo che dal 14 di maggio, e vedremo che cosa succederà effettivamente. Quindi insomma, anche per parlare con citazioni, mi viene in mente un libro che io ho amato molto e che ho pubblicato, che è Il Colibrì di Sandro Veronesi, che ci dice che il colibrì in sostanza sta fermo con tutta la propria energia per resistere, no? E questo un po' è il momento che stiamo vivendo. È un libro sulla resilienza, dobbiamo resistere. Mi auguro appunto che non si arrivi davvero a catastrofi. Io non sono una persona poi normalmente così festosa e positiva, però al momento vorrei ancora guardare in faccia a quello che sta accadendo. 2 mesi e mezzo, cioè dire che siamo a meno 17,5% del mercato per le librerie è un dato davvero spaventoso, nel senso che si gridava all'allarme quando si era a meno 1%. Però confido e ho fiducia nei buoni libri e mi auguro che si torni ancora in libreria con la voglia di incontrare gli autori che si amano, che si scoprono in libreria. Questo è il mio augurio, in qualche modo.
Grazie Elisabetta. E ora la parola passa a Marco Filopat, al cui chiediamo un intervento sul binomio che hanno affrontato gli altri ospiti, ma anche un suo giudizio da editore militante. Come un editore militante affronterà questa situazione?
Sì, ciao a tutti. Ma innanzitutto io voglio dire che quando ero già piccolo avevo fondato, insieme ai miei colleghi punk, un posto che si chiamava Virus, perché cioè, noi vivevamo col concetto del no future, non avevamo futuro. E quindi, insomma, questa visione distopica, ci sono cresciuto con questa visione distopica, quasi inneggiando all'arrivo di catastrofe simili. Non a caso, praticamente In quel periodo ho cominciato a crescere leggendo Philip Dick e Ballard, e quindi sono Burroughs, gente del genere, per cui l'ho aspettato tutta una vita questo momento, e adesso che è arrivato, insomma, sono andato in crisi anch'io alla fine, per forza. Mi sono trovato a 58 anni ad affrontare questa cosa qua, però non c'è più l'elasticità mentale di una volta, forse. Però c'era si aspettava. Siamo troppi sul pianeta, il discorso sull'ecologia che faceva Ilaria mi trovo perfettamente d'accordo, e quindi cosa bisogna fare? Indubbiamente il problema dell'editoria è un problema che mi sto ponendo anch'io da un paio di mesi ormai, perché è una casa editrice come la nostra che basa tutta quanta la sua lavoro sulle presentazioni, sulle iniziative intorno al libro. Il libro, secondo noi, crea comunità, una piccola comunità che si riunisce intorno a un libro. Infatti noi siamo orgogliosi di dire che è una casa editrice che tenta di arrivare nelle case dove ci sono libri. Se noi facciamo un libro sullo skateboard, gli skateboardisti notoriamente non leggono libri, però quel libro ce l'hanno, magari poi si appassionano. Ecco, quindi io credo che sarà difficile per noi ritornare a fare delle iniziative dove il vis-à-vis è la cosa più importante, non c'è dubbio. Certo che io mi ricordo nel periodo, alla fine degli anni Ottanta, che la crisi dell'editoria c'era lo stesso anche allora, c'erano le presentazioni di libri che erano delle presentazioni super abbottonate, solo in luoghi deputati per biblioteche, librerie, questioni accademiche, insomma. Mentre invece negli anni Ottanta noi come Shakespeare eravamo inventati di fare queste presentazioni collegandole a degli eventi, portando dove la gente, per esempio, ballava. È ancora slemica un po' questa cosa qua. E questa cosa ha funzionato parecchio, ha permesso anche alla Shake di sopravvivere, nonostante eravamo cinque di strada che venivano proprio dalla periferia, e siamo riusciti a costruire la casa editrice, appunto, avendo questa novità, questa innovazione, insomma. E dopodiché, dalla fine del... adesso praticamente è scoppiata questa cosa qui, il libro quasi si è salvato con un declino dell'1% derivato dal fatto appunto che queste iniziative funzionavano. Adesso che non si possono più fare, bisognerà pure inventarci qualcosa di nuovo, quello che io penso, no? Prima Christian parlava della formazione, no? La lettura, che è una cosa difficilissima, non c'è dubbio. Appunto noi facendo questo nostro lavoro culturale verso le periferie, con lo sguardo verso le periferie, capiamo che se uno gli piace l'hip hop, andiamo a fare un lavoro sull'hip hop, la poesia, sembra che con lo slam poetry sia andato più forte, facciamo tanti libri sullo slam poetry. Adesso i ragazzini suonano la trap, noi abbiamo fatto un libro ultimamente che è appunto uscito in piena pandemia, che si chiama proprio Trap. E qui secondo me sono i motivi. Ma ritornando a quello che diceva Christian, sulla formazione, bisognerebbe far capire anche ai ragazzi più giovani, che sono sempre attaccati a qualche device, adesso ancora di più, la potenza di un mezzo che è ancora valido a livello tecnologico, che è il libro, perché se facciamo ad esempio capire ai ragazzini che per dormire in questo periodo che sono afflitti, se leggono solo due pagine di libro, finalmente riescono a dormire, no? Ad esempio questo, oppure mi era venuto in mente di proporre, anzi l'avevo anche proposto questa cosa qua, di mettere dei ragazzini dentro delle stanze con dei libri, soltanto libri, senza alcun device. Alla fine vedrai che riescono anche ad apprezzarli questi libri, no? E per fare le prove, visto che siamo tutti in quarantena, tanto vale mettere i ragazzini in quarantena per 24 ore solo in una stanza con libri, che noi possiamo consigliare anche i titoli, no? Insomma, bisogna farci venire un po' di idee. Un'ultima cosa volevo dire sempre a Christian, che il Salone del Libro non trova abbastanza idee, forse, perché io sono 25 anni che faccio il banchettino al Salone del Libro. Ho fatto delle proposte, però non sono mai stato considerato, forse perché comunque la nostra casa editrice è molto particolare, lo capisco. Però, ad esempio, quest'anno avevo proposto appunto L'edicola che non c'è, che era un'idea credo molto interessante, almeno che Milano aveva colpito tanto, e fare un lavoro non più solo su Milano, ma su tutta Italia, delle riviste underground, che sono le riviste, come diceva Primo Moroni, che era il mio maestro, libraio della Calusca, sono il luogo dove l'idea spicca, dove le persone si incontrano e cominciano a appassionarsi anche a livello redazionale per fare una piccola rivista, creando una grande comunità intorno alla rivista che poi produce tanti nuovi lettori.
Grazie Marco, ti devo interrompere perché stiamo andando lunghi. A questo punto io vorrei sentire l'opinione dell'ultimo ospite, ovviamente anche lui last but not least, che dirige Domenico Ferraro, invece una casa editrice di nicchia, no? Molto di nicchia si dice. Che ne pensi tu, Mimmo? La parola a te.
Sì, ma io vorrei provare a esprimermi con una battuta riguardo un po' alla coppia di sostantivi che ci avete proposto. Cioè, io temo che si tratti solo di una crisi e che purtroppo non sarà una catastrofe. E provo poi un po' a spiegarmi. Cioè, partendo un po' da un certo disagio e insofferenza che provo, sempre più crescente, quando uno snocciola i dati di una crisi. Insomma, ci sono questi bollettini un po' ansiogeni che sono diventati telegiornali, riviste e tutto quanto, che veicolano notizie per molti versi scontate, ovvie. Si è fermato il mondo, è ovvio che c'è un calo di produzione che investe tutta l'industria e non solo l'industria culturale. Però, a parte questo, i dati ovvi, in realtà sono dati anche fuorvianti, a parere mio, che sembrano, come dire, instillare, come dire, nel cuore, nella mente di tutti, e mi pare sia un atteggiamento emerso anche in queste nostre conversazioni, cioè che poi l'ansia e la smania di superare questo momento per riprendere con rinnovato slancio quello che si faceva prima. Io credo che sia un po', come dire, una prospettiva per molti versi, cioè non solo deprimente dal mio punto di vista, ma anche molto molto preoccupante. Ecco, non vorrei caricarlo ulteriormente, insomma, risultare troppo enfatico, perché in realtà questo simpatico virus, mi dispiace parlare in questi termini, considerate appunto le decine e migliaia di morti che ha seminato, contro il quale ci hanno chiamato a schierarci, poi ha fatto il suo sporco mestiere, ha risposto alla sua natura, cioè non c'è da mettersi in arma contro un virus. Cioè il virus in realtà è stato il sintomo, cioè che la conseguenza di un sistema, come dire, di organizzazione della vita nostra, che non può essere più tollerato. Mentre invece le prospettive che ancora sono emerse stasera, cioè in questa nostra conversazione, sono quelle non vediamo l'ora di riprendere. Io penso che riprenderemo malissimo se dovessimo appunto credere che si possa ripristinare lo stato precedente a questa crisi. Crisi che ha messo a nudo tantissime cose, ha messo a nudo non solo, vuol dire, le deficienze strutturali dell'organizzazione della vita occidentale, dei sistemi di produzione, delle modalità di relazione fra le persone, ma anche e soprattutto il carattere obsoleto di tutte le ideologie, anche quelle che ci stanno più a cuore, perché ci sarebbe bisogno di uno sforzo teorico straordinario, collettivo, di un soggetto politico che si facesse carico di queste cose, per elaborare un paradigma nuovo. Io vorrei essere, come dire, e far mia, quindi l'ottimismo di Ilaria, ma non è detto che poi appunto un paradigma ne succeda così per forze quasi inerziali un secondo. Cioè quel secondo paradigma nasce anche col concorso di una prospettiva e deve però partire dalla consapevolezza che quanto è stato non si può rinnovare. E allora io credo che ci sia un dato che riguarda l'industria in generale, l'industria culturale in particolare, l'editoria di conseguenza, che è una certa bulimia. Cioè, per carità, non c'ho nessuna tentazione regressiva, bucolica, agreste, però fatto sta che c'è un problema di ridimensionare le nostre aspettative e cose. Il che sull'editoria significa che personalmente, hai detto bene, siamo di nicchia, io come proposito penso di diventare ancora più piccolo di quello che so.
Qui grazie. Grazie Domenico, sei stato perfettamente nei tempi. E a questo punto avrei dovuto leggere un contributo che ci ha inviato Gianmario Villalta, che come sapete tutti voi ospiti, ma come non tutti i nostri spettatori sanno, è il direttore artistico di Pordenone Legge, quindi uno dei grandi festival che non sono stati cancellati, ma saranno sicuramente ridimensionati. Questo contributo non lo potrò leggere nella sua integrità, quindi leggo solo l'attacco e poi vi lascio al sito argonline.it, dove troverete questo e altri contributi sulla trasmissione. Un caro saluto a tutti, ci scrive Villalta. Anche per chi non l'aveva capito prima, in questi due mesi è venuto in evidenza che il mondo del libro è articolato e complesso. L'incontro tra autore e lettore è l'atto finale di una vicenda che riguarda una quantità di luoghi, professioni e ruoli sociali. Quando chiudono le librerie, si ferma la distribuzione, gli stampatori non lavorano, sono sospese o a singhiozzo le attività di grafici, uffici stampa, spedizionieri. Quando gli operatori culturali, le biblioteche, le attività pubbliche di promozione del libro sono assenti, allora ci si rende conto di quanto la vita del libro è radicata dentro la società e capillarmente diffusa nella sua organizzazione. Ecco, questo sguardo che apre al resto del mondo che ruota attorno all'industria editoriale mi sembra molto opportuno. E mi permette di lanciare il primo contributo video di questa nostra chiacchierata, che è una videopoesia, Procrastination, di John Kelly, che proiettiamo in collaborazione con lo Zebar Poetry Film Festival di Berlino, partner della trasmissione. Quindi la regia può mandare il contributo.
Procrastination. 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 Procrastination is avoiding doing something. Procrastination is not being able to get started. It's reading a book. It's descaling a kettle. It's color coordinating your shelves. It's sharpening your pencil. Procrastination is spending 30 minutes looking for the right pen. It's spending 10 minutes getting the right pen to work. Procrastination is making a cup of tea. Procrastination is finding the most difficult way of doing something. It's jumping from one idea to another, to another. It's checking your emails. Writing your emails. Procrastination is thesaurusizing words in your emails. Procrastination is making a cup of tea. Procrastination is staring out the window. It's watching the neighbors. It's watching television. It's being unable to stop watching television.
For my king.
It's smoking a cigarette. It's doing the dishes. Procrastination is tidying your desk. It's creating a a fire escape plan. Procrastination is rearranging your furniture. It's playing computer games. It's playing imaginary computer games with your furniture. Procrastination is pairing up your socks. It's writing thank you letters. It's not writing thank you letters. Procrastination is daydreaming. Procrastination is petting something. It's watering a plant. It's doodling. Procrastination is trying to grow a mustache. It's chasing a fly. It's tapping your pencil. It's doing 8 things at once and not getting one done. Procrastination is taking a nap. Procrastination is getting drunk. It's scratching yourself. It's making a cup of tea. It's cutting your finger. It's oiling the bike. It is picking your nose. It's waiting for the postman. It's trying to avoid the inevitable. Procrastination is writing lists. It's not being able to decide what way to do something. It's overcomplicating things for yourself. It's being afraid to finish something. It's not knowing when to finish something. It's not knowing how to finish something.
A questo punto partiamo con la seconda parte della trasmissione in cui ci chiederemo se questa crisi tra i suoi effetti avrà quello di tagliare i piccoli editori. E Elisabetta Sgarbi, da questo punto di vista, voglio chiedere cosa possono fare i piccoli editori, ma soprattutto i grandi editori, per sostenere la piccola editoria. Se come un tempo la piccola editoria è ancora indispensabile per fare scouting, per rintracciare le novità. E se può commentare l'iniziativa di Allegre di sostegno anche alle librerie.
No, io credo che c'è questo tema della piccola editoria, della grande editoria, come dicevo prima, c'era un tempo in cui andava affrontato e c'era poi da schierarsi. Effettivamente ho visto un vuoto assoluto da parte dei media rispetto a un tema che era poi quello dell'occupazione del 38% del mercato da parte di un grande editore. Allora bisognava battersi, adesso continuiamo a ritornare con un po' di ritardo sui medesimi temi. Quindi io ho solamente un timore, mi viene da dire, che il paese rimanga in mano a degli incompetenti per quello che riguarda tutti i meccanismi della ripartenza, che ne dica chi non vuole ripartire, quindi la ripartenza dell'economia, del lavoro, della cultura. Quindi io penso che invece, insomma, io vengo da una scuola che è quella di Enrico Ghezzi, che aveva inventato un festival di filosofia, Il Vento del Cinema, che era il festival della catastrofe dello spettatore, ed era il festival che ambiva a manifestarsi anche per un solo spettatore. E io credo che anche per un solo spettatore ci si debba impegnare e credere e avere fiducia nei libri, poi magari sperando di avere più di uno spettatore, quindi avere fiducia anche nei lettori senza abusare di parole come crisi e catastrofe. Quindi c'è un'emergenza, la dobbiamo affrontare. Io non credo sia una crisi. Io guardo quello che accade in Francia: alla fine di maggio escono libri importanti nel mercato francese, esce un autore come Mousseau, che è un autore che piace a molti lettori, e esce il libro di Joël Dicker, che sono due libri che usciranno anche per La Nave di Teseo. Io ragiono nello stesso modo, cerco di concentrare i libri importanti per una ripresa, poi proprio dalla parte anche delle librerie indipendenti, che ci chiedono degli sconti, ci chiedono di pagarci con 30 giorni di ritardo rispetto al dovuto, e poi ci chiedono altri 2 mesi come dilazione. Per cui io credo che si debbano rimettere in moto le attività, perché se no si muore. Noi siamo i più lenti a riprenderci, essendo stati i primi a contrarre questo virus perché qualcuno non ha saputo, non sa gestire. Io andrò in libreria con libri che erano parte integrante di un programma più articolato, ho avuto l'ardire di andare sul mercato con un ebook che è il libro di Woody Allen, un'operazione abbastanza nuova, essendo il prezzo pari a quello della libreria e quindi del cartaceo, e ci sono andata con un libro davvero importante. Uscirò col nome della rosa, che è molto atteso in un'occasione di un anniversario, con i disegni inediti di Eco, e farò un libro importante che uscirà il 28 di maggio, che è Capitale Ideologia di Piketty, in cui si parla proprio delle diseguaglianze, un libro che è il seguito del Capitale del XXI secolo, e poi andrò anch'io con Di Kerr. Io credo che questi siano dei segnali forti. Stiamo ancora a parlare di ripartenza? Ebbene sì, parliamo di ripartenza, perché se no si soccombe. Se vogliamo soccombere e crogiolarsi in questo, crogiolarci, non so, io cerco di resistere. Questa è la mia opinione.
Grazie Elisabetta, e grazie anche alla resistenza, che è sempre un bel invito. Grazie di esserci stata.
Grazie, buona grazie giornata. A voi. Spero di rivederti presto.
Anch'io, speriamo di vederci di persona.
Fisicamente però.
Fisicamente, quello sul terrone.
Importante.
Assolutamente sì, in fase 3 speriamo che ci sia la fase 3.
Speriamo non sia quella che dobbiamo temere di più.
Ciao buon lavoro.
Ciao.
A questo punto io riprenderei da Domenico Ferraro, riprendendo però anche dei commenti che stanno arrivando su YouTube, e che ci chiedono come sia possibile fare rete culturale. Il problema è la distribuzione, Domenico, quello è il collo di bottiglia, dove i piccoli spesso sono poi costretti ad andare a finire, dove rischiano di annegare. Che ne pensi? Come si fa questa rete culturale? È possibile una rete di distribuzione alternativa? Diceva prima Christian, abbiamo fatto o contro Amazon o come Amazon, no?
Io guarda, su questo sono proprio la persona meno indicata a poterti rispondere, forse era l'altra che era riferita a questa domanda, credo, perché seguendo
era prevista per tutti.
Come?
Era prevista per tutti.
Vabbè, ma io insomma metto subito le mani in avanti, però vorrei precisare qualche cosa che poi riguarda un po' questo fatto della rete, cioè la rete, noi stiamo ancora parlando, però perdonami, Lello, di problemi che sono per così dire atavici dell'editoria italiana, che si sono accresciuti, incancreniti negli ultimi anni, ma non nascono con il coronavirus. Mentre io pensavo che noi fossimo chiamati adesso a interrogarci cosa può venire fuori da questa situazione emergenziale, che ovviamente non è il fatto un invito, stiamo fermi, immobili e lasciamoci travolgere dalle cose, ma ripensare al fatto di dire che siamo tutti quanti, compresa anche l'industria del libro, dentro dei meccanismi che hanno mostrato tutta la loro fragilità. Cioè il coronavirus appunto è la conseguenza di un sistema, cioè non è la causa scatenante di un disastro. E allora su quello io invitavo a fare. Dopodiché sì, ci possiamo misurare con i problemi della distribuzione, col fatto monopolio che si realizza soprattutto in Italia e tutto altro, ma nella situazione che precede questa crisi. E io temo che non sarà nemmeno intaccata da questa crisi, si riproporrà con rinnovata forza con la ripresa auspicata da tutti, perché appunto non c'è nessuna riflessione a riguardo. E allora personalmente, ecco perché poi le cose si legano fra di loro, noi siamo una piccola casa editrice che ha un suo, come dire, un versante al quale guarda, cioè si è specializzata nelle musiche di tradizione orale, ma per noi le musiche di tradizione orale sono stato sempre un segmento di un paradigma più ampio, che è quello dell'oralità, che poi grazie a Dio negli anni si è declinato con il recupero, come dire, appunto della storia orale, quindi delle ricostruzioni affidate all'oralità, cioè con, ne sai qualcosa, con la poesia con musica, cioè una declinazione particolare della poesia che rivendica appunto il suo essere stata da sempre disciplina orale, quindi fondata sul rapporto diretto, sulla performatività, eccetera eccetera. Noi non avremo nessuna conseguenza particolare, perché piccoli eravamo e piccoli continueremo a essere. In realtà la crisi di sistema ci investe proprio su questo se, cioè, su, su questa connessione fra la produzione editoriale e tutto ciò che poi dà respiro e vita alla realtà, che è proprio il contatto col pubblico. E qui mi riferisco a quello che diceva Filopa. Per noi, quindi, le rassegne che abbiamo organizzato all'Auditorium di Canti e di Storie, le iniziative per le scuole sul versante delle musiche tradizionali orali, la poesia che torna in scena, sono, come dire, parti significative, centrali, rinunciabili di un progetto che in questo modo sarà mutilo, perché ritorna affidata a che cosa? Appunto al silenzio di una pagina, che è un'altra cosa. E su quello, vabbè, quello è un dato di fatto che sarà difficile che possa essere superato nel, nell'immediato futuro. Però io torno a ripetere, secondo me questa emergenza, crisi di sistema, quello che era, forse qualche qualcosina in più dovrebbe lasciare addosso a tutti quanti noi, che non la semplice smania di riprendere a fare quello che facevamo.
Grazie Domenico Ferraro. A questo punto Marco Filopat potrà dirci cosa ne pensa della distopia per cui i piccoli saranno tagliati fuori, e come la vede?
Vai. Innanzitutto, vabbè, questo imbuto della distribuzione, da quando c'è Amazon, per i piccoli si è un po' aperto, per assurdo, perché Amazon arriva nelle province, nella grande provincia italiana. Noi, i nostri lettori magari vedevano, scoprivano un nostro libro e lo mettevano in lista di quando sarebbero arrivati in una libreria. Adesso basta un click, e quindi comunque le piccole case editrici dall'arrivo di Amazon, a mio parere, ne hanno usufruito, nonostante quello che si dica di Amazon, è proprio quello che ha fatto, perché ha aperto un settore che era in mano a pachidermici case di distribuzione che non funzionavano sostanzialmente. Uno che arrivava a prendere un nostro libro in una libreria non lo trovava poi, magari, capito? Mentre invece su già con IBS la cosa era già da un po' di anni che andava bene, ma con Amazon è stato quasi una manna. È brutto da dire, ma è così. Amazon vende parecchie libri di case editrici piccole. Questo dimostra che chi gestisce la filiera del libro dall'alto è un incompetente. Questo poco, ma sicuro. Per quanto riguarda le iniziative, appunto, io dicevo prima, bisogna farci venire in mente delle novità, delle cose che possano funzionare. Ad esempio, io avevo notato dopo i primi giorni di quarantena che con tutti questi videochiamate la gente sarà un po' anche annoiata, e quindi, seguendo un po' l'esempio di una radio milanese gestita dal centro sociale Macao, che si chiama Radio Virus, non è un caso, la radio stava creando una comunità, almeno in tutti quei soggetti militanti dei centri sociali, tantissimi frequentatori. Inoltre c'è ancora adesso molto forte la questione delle brigate di solidarietà che funzionano bene. Allora noi per il 25 aprile, visto che abbiamo fatto uscire, doveva uscire, anzi uscirà ormai il 14 maggio, questo libro sulla resistenza, la carezza della mitraglia, abbiamo organizzato una lettura, sono 350 pagine, una lettura completa del libro, coordinandoci con 55 lettori e lettrici. Abbiamo fatto 5 puntate di 3 ore l'una prima del 25 aprile, è finito il 25 aprile, credendo che nessuno seguisse, o comunque poche persone si prendessero la briga di seguire un libro così anche complicato e quant'altro. Invece abbiamo avuto 500 ascoltatori e ascoltatrici ogni giorno di media, quindi per noi è un grande evento. Cioè, per questo dico, se ci facciamo venire in mente delle cose per far arrivare il libro anche laddove normalmente non arriva, forse questa cosa qui cambierà un po', questa catastrofe ci potrebbe insegnare qualche cosa. Poi ultimamente stiamo facendo un libro dei nostri amici Mutoid West Company, che proprio oggi, mentre pensavo a quello che ho da dire, ho trovato la testimonianza di uno dei fondatori dei Mutoid West Company, Joe Rush, che diceva: attualmente totale dominio del capitalismo, cambiamenti climatici, guerre ovunque, esodi e virus globali, lo dicevo nel 99 questo, il disastro apocalittico alle nostre porte, bisogna essere capaci di affrontarlo. Noi proponiamo un antidoto che si chiama mutonia, mutare.
Bene, mutiamo anche la camma, sempre con la preghiera di restare nei tempi. A questo punto, Amazon non Amazon, mi pare normale lasciare la parola a Cristian Raimo, che prima anche lui ci parlava, no, di Amazon. Vai Cristian, che ne pensi?
Sì, io penso a rispondere alle domande, alle questioni che erano venute fuori anche dagli altri, in modo che insomma sono in scia, quindi diciamo Amazon è una questione laterale, e dico queste cose qui velocemente in modo che magari l'editoria ha bisogno di idee. In questi due mesi di pandemia le idee sono state molto poche, e perché appunto l'editoria vive spesso di un capitale parassitario, e questo è molto evidente, cioè nel senso che poi discorso che faceva Elisabetta, che è andata via, è un discorso chiaramente appunto che ha una sua parzialità, perché Elisabetta vive in un contesto in cui quei grandi capitali, ma anche quei capitali che in qualche modo danno una libertà a un editore di gestirsi un suo piano editoriale eccetera eccetera, sono molto 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 rari. Stiamo parlando quasi di due sport diversi, cioè l'editoria con a disposizione dei soldi e dei piani editoriali, e l'editoria fatta appunto, come dire, cercando di non sfruttare troppo né i nostri amici che ci danno una mano né noi stessi. E detto questo, c'è una questione di idee. Io ho avuto un paio di idee in questi due mesi, ce ne ho avute tante, ma diciamo un paio di idee dovrebbero avverarsi. La prima è che ho proposto al Ministero dell'Istruzione di fare dei podcast didattici per ragazzi che non sono riusciti a seguire la didattica a distanza. Io l'ho proposto per farli per tutte le superiori e le medie, e invece appunto non hanno soldi sufficienti, quindi mettono 110.000 euro per fare dei podcast per maturandi. L'idea è di farli appunto semplici, chiari, che hanno una capacità di coinvolgimento. Questo mercato dei podcast è un mercato chiaramente in espansione, ma una qualità media italiana bassissima, bassissima, e soprattutto una qualità media bassissima i podcast didattici. Cioè noi non abbiamo degli strumenti video e audio per ragazzi che abbiano appunto minimamente una qualità didattica, e su questo credo che invece le case editrici, sia quelle che appunto si occupano di editoria mainstream, saggistica, le case editrici invece che si occupano di scolastica, dovrebbero concentrarsi, e penso che dovrebbero concentrarsi perché penso che sia un mercato e perché penso che sia una missione civile. L'altra idea che mi era venuta è che dovrebbe andare, la Regione Lazio dovrebbe mettere 500.000 euro sulle librerie. Io ho insistito molto su questa cosa, che non si sostenga soltanto il reddito, ma si sostenga l'attività. Cioè in questi giorni appunto io sto seguendo da assessore alla cultura la questione del teatro, del cinema, dell'editoria, eccetera eccetera. È un disastro, chiaramente era un disastro prima, è un disastro anche adesso, poi in una città come Roma, che non è Milano, anche qui, quindi per fortuna è stata un po' più risparmiata dalla pandemia, ma sicuramente non sarà risparmiata dalla crisi economica. L'idea è, sì è vero, abbiamo bisogno di un reddito di quarantena, un reddito di emergenza, i redditi di cittadinanza, eccetera, eccetera, ma questa è una battaglia politica per tutti, non ne farei una battaglia di settore, appunto dei bonus che riguardano le forme dell'editoria, mentre investirei soprattutto i soldi che darei, li darei all'attività, perché non tutti gli editori sono buoni, perché non tutte le librerie sono buone, perché non tutti i libri che escono, come dire, hanno necessità di uscire. Non è perché il libro in sé è una merce necessaria. Finisco e dico questo, e l'idea mia, che dovrebbe essere, come dire, l'idea di Marta Leonori, a cui ho dato una mano, che dovrebbe essere implementata dalla Regione Lazio, è questa, cioè di dare 5.000 euro a ogni libreria nel Lazio, e con quei 5.000 euro la libreria deve fare un programma di iniziative che sono presentazioni, reading, cioè tutto quel lavoro di promozione della lettura, quel lavoro di sostegno al sociale, al culturale, di attivismo, tutto quello che facciamo da anni, tutti i giorni, eccetera, eccetera. Se si potrà fare dal vivo, viva Dio. Se una parte di questo lavoro non si può fare dal vivo, anche lo faremo online, e lo faremo magari soprattutto, per esempio, inventandoci delle cose. Ci potremmo inventare i podcast, ci possiamo inventare una radio, ci possiamo inventare altri strumenti che riguardano, per esempio, i centri estivi didattici, ci possiamo inventare altre cose, però, diciamo, premierei la capacità iniziativa che hanno i librai. Altrimenti noi, quello che mi è capitato, e finisco con questo esempio, che ho messo insieme una rete dei librai indipendenti a Roma, circa una sessantina, e gli ho detto, beh, inventatevi delle idee, e la prima idea che gli è venuta è affossiamo più liberi, cioè, perché in realtà lì era l'idea di come facciamo a scampare l'anno col fatturato, e quindi, come dire, quindi gli editori contro librai. Ma, per esempio, ci sono un sacco di idee, per esempio uno potrebbe internalizzare la distribuzione dei libri a domicilio, che è stata fatta, perché per esempio i librai usano dei corrieri che appunto spesso sono delle sanguisughe rispetto al mercato librario, invece potrebbe essere internalizzato. Una delle cose che ho capito nella pandemia, ed è l'ultima cosa che dico, che alle persone non interessano le librerie, alle persone interessano i librai, e questo è fondamentale. Il rapporto con il libraio è stato fondamentale. La libreria sotto casa mia ha venduto il 15% in più nei giorni della pandemia rispetto all'anno scorso, perché il rapporto che aveva costruito e la capacità di fare consegne a domicilio, di prendersi cura delle persone, di avere quella mezz'ora da passare al telefono una persona sola, consigliare dei libri, eccetera, eccetera, era fondamentale, e quindi è riuscito anche a costruire la crisi.
Grazie.
Di passare la parola a Ilaria, dicendo che il lavoro della cultura è un lavoro di riproduzione e non un lavoro di produzione, e questo l'abbiamo capito benissimo nella pandemia, cioè in fondo i libri sono un lavoro di riproduzione. Quando pensiamo che siano un lavoro di produzione, buttiamo libri a fare fatturato, e quella roba lì diventa uguale all'ultimo modello di macchina o di
grazie là. Grazie Christian. A questo punto chiedo a Ilaria di concludere il giro.
Sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Christian, e anche con ciò che è stato detto, insomma, da altri in precedenza. Sicuramente il femminismo, anche in occasione di questa crisi, ci ha dato degli strumenti, appunto, per pensare al rapporto tra produzione e riproduzione. Il problema della riproduzione è che spesso coincide con un lavoro non riconosciuto e con un lavoro non pagato. Quindi, come ci ha spesso segnalato appunto il femminismo. E diciamo, le librerie, ripeto, lo scenario nel quale ci troviamo, cioè, non è uno scenario prodotto dalla pandemia. Le librerie avevano in gran parte già smesso di fare quel lavoro di traduzione culturale, di mediazione, di organizzazione di contenuti, anzitutto prima che di prodotti, perché personalmente non sono particolarmente preoccupata della scomparsa di singoli prodotti. Quando parliamo di libri, per quanto mi riguarda, parliamo di contenuti, di un formato. Se quel contenuto e quel formato in futuro passerà da altri formati o da altri contenitori, per me questo non è affatto un problema. Le librerie diciamo, le specie si estinguono da sempre, non è una novità. Quello che mi interessa è la sopravvivenza di, appunto, di altri enzimi. E le librerie negli ultimi anni sono stati luoghi desertificati di intelligenza del pubblico e intelligenza dei librai, e questa intelligenza è stata sostituita da algoritmi di vendita, percentuali tra titoli e superfici, oppure quel pubblico fidelizzato che amava andare in libreria anche come luogo di incontro o di scambio, anche di incontro fisico, è stato sostituito da queste figure oscure che erano i famosi buyers, cioè responsabili degli acquisti delle librerie di catena. Inoltre c'è da dire che il capitalismo culturale italiano da diversi anni, forse o almeno un paio di decenni, ha smesso di investire, di credere che le librerie e il libro siano luoghi sui quali vale effettivamente investire. Ecco, ora pensiamo ad esempio agli editori, gli editori indipendenti. Io ho fatto il calcolo che Deriva Prodi esiste dal 1998, sono quindi oltre 20 anni. In questi 20 anni, sul margine del prezzo di copertina, vedete, questo è un libro, questo è il prezzo di copertina, ecco, su questo prezzo di copertina gli editori hanno perso il 20% in 20 anni, il 20%. Ora, l'erosione di questo margine non è andata agli autori, agli editor, appunto, né a una filiera di riproduzione. L'erosione di questo margine è andata alla filiera di distribuzione e in particolare a una serie di librerie di catena. Ecco, questo mondo che abbiamo oggi per le mani, appunto, è un mondo dove c'è di fatto una situazione di monopolio che semplicemente è stata così scalfita da un competitor, come si dice, che è Amazon, che ha deciso di investire in logistica, in software, in lavoro, e poi ha trovato il modo per non pagare le tasse sui propri guadagni, e allo stesso tempo però, giustamente come osservava Filopat, ha trovato anche il modo per far arrivare qualunque libro a chiunque, in luoghi dove nel raggio di migliaia di chilometri non esistono presidi culturali, non esistono librerie, non esistono biblioteche, e Amazon ha colmato un vuoto che è stato lasciato libero dal nostro mercato, cioè, diciamo, quindi da un mercato nostrano di un'industria culturale che ha preferito vivere di rendita e erodere i margini sul lavoro degli altri piuttosto che investire e rischiare di proprio. E in un certo senso è vero che Amazon ha scoperto dei pubblici che, per nostra fortuna e forse per la fortuna della vivacità culturale in generale, continuano a esistere. Ecco, per me lo stesso discorso vale anche per i festival, per i grandi saloni, per i grandi eventi. È uscito poco tempo fa una riflessione, insomma, di Lucia Tozzi sui grandi eventi. In generale, a fare un'inchiesta seria sui grandi eventi ci si accorge, ma è difficile accorgersi, che i grandi eventi profittano senz'altro alle regioni, senz'altro ai comuni, agli amministratori, agli sponsor, forse anche agli investitori, non è detto, senz'altro fanno immagine per la geografia dei singoli luoghi, ma non hanno impatto sulle filiere di chi lavora. Dunque, ripensare anche questi grandi eventi nel caso degli investimenti pubblici su questi grandi eventi, mi chiedo se non sia questo il momento per immaginare delle librerie in luoghi assolutamente improbabili, perché, appunto, come diceva prima Filopat, noi editori estemporanei, quando appunto immaginiamo occasioni di incontro, quindi in questo senso parlavo di alleanze, quando siamo andati a vendere libri nei posti dove appunto non ci si aspettava capitava di trovare dei libri, spesso abbiamo avuto occasioni di grande successo. Questo riprova che il pubblico esiste poco prima dell'inizio della pandemia. Abbiamo presentato un libro di ecologia scritto da un vignaiolo, ma è un libro di ecologia, un sabato mattina alle 10:30 in un'enoteca chiusa, e c'erano 70 persone in presenza. Il libro in questione era il libro di Corrado Dottori, che si intitola Come vignaioli alla fine dell'estate. Ecco, è solo un esempio per dire che io sono molto ottimista, perché essendo diciamo diventata un onco vivente, cioè un vivente oncologico dal mese di settembre, so bene che cosa significa vivere, anche vivere, non solo lavorare su una soglia che è quella di un bilico continuo. Ecco, questa soglia però va assunta con serietà e con grande coraggio, secondando appunto la vitalità dei processi. Sicuramente nella vitalità di questi processi non parlo della serializzazione culturale di 60.000 novità all'anno, questo non è indice di una vitalità del mercato editoriale. Francamente sono molto contenta che ci sia stata una fortissima riduzione della produzione di novità in Italia, a fronte la cui ragione sta semplicemente in, come tutti ben sappiamo, in ragioni economiche di fatturati e anticipi bancari o di prestiti di mercato. Sappiamo anche bene che la gran parte di questa novità, di queste novità, e l'impatto su questo numero non è determinato dai 5 titoli in più che facciamo noi o edizioni o agenzia X o gli altri editor qui presenti. Credo che la vitalità di un settore si misuri con il coraggio delle cose che gli si fanno. In questi anni di coraggio ne abbiamo visto pochissimo, a partire appunto dalle infrastrutture, le librerie di catena, la distribuzione, ma anche le istituzioni, perché forse è finito l'epoca in cui si può pensare che il sostegno a questo settore, alla cultura in genere, si fa sempre sistematicamente a costi zero. Forse è il momento di pensare che occorre dare appunto della liquidità a librerie coraggiose che aprono nelle periferie o in posti sperduti. Occorre dare del sostegno a dei formatori specifici, a degli operatori che vanno nelle scuole, e forse più interessante saranno più interessanti di delle reti commerciali. Io penso che ci siano possibilità di grandi alleanze. Tra le alleanze parlo anche di Amazon, appunto, sempre tornando a un esempio. Io sono un oncovivente, sono un alleato ovviamente delle big pharma, sono in una sperimentazione oncologica pagata da aziende farmaceutiche. È quello che garantisce la mia sopravvivenza, ed è anche quello che in qualche modo mi dà la responsabilità di farne qualcosa di questa vita. E questo vale anche per l'editoria, cioè l'opportunità e gli spazi di apertura che ci dà Amazon non sono quelli su cui sederci, accomodarci dicendo ok, è arrivato un nuovo soggetto, un nuovo grande alleato. Sappiamo peraltro, l'abbiamo visto, che Amazon ha messo i libri durante in piena pandemia tra gli ultimi prodotti in spedizione, perché ha preferito spedire prodotti per l'igiene, per la casa, quindi non ha esitato a considerare quali fossero i suoi rapporti costi-benefici. Ecco, però proprio perché c'è questo spazio, io credo sia urgente e assolutamente possibile immaginarne numerosi altri, al di fuori possibilmente delle retoriche sulla salvezza del libro e sui costi zero delle politiche culturali.
Grazie a Ilaria. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, siamo stati ampi, io devo anch'io mordermi le labbra, perché perché avrei tante cose da dire, per esempio sui grandi eventi e sull'utilità dei grandi eventi, per esempio sulle scelte editoriali. Penso al mercato della poesia, un mercato che si dice che non vende, però poi quando ci si organizza e si fa rete, vende, vende moltissimo, prende molto pubblico. Quindi diciamo che da questo punto di vista, alla fine, forse quello che è venuto fuori da un dibattito che è stato molto, molto contrastato, ho visto dei punti di vista molto differenti su una serie di faccende, ma anche molto ricco e molto, molto complesso, potremmo dire che forse quello che ne viene fuori è che questa faccenda del coronavirus, come lo chiamo io, non è stata né una crisi né una catastrofe, forse neanche un'emergenza, come diceva Elisabetta e come riprendeva Mimmo Ferraro, forse è stata una cartina al tornasole. Di problemi su questo eravate d'accordo tutti, che c'erano già prima, troppi titoli, forse scelti male, problemi di distribuzione, andando avanti così. Io prima di lanciare l'ultimo video di stasera, che sarà quello di Billy Collins, che ha un titolo apotropaico, The Dead, ma ve ne riparlo un attimo prima, voglio ringraziare i miei ospiti, Elisabetta Scarpi che ci ha lasciato perché aveva da fare, Marco Filopat di Agenzia X, Domenico Ferraro di Squilibri, il nostro caro Cristian Raimo che ha una vastissima esperienza editoriale, Ilaria Bussoni di Derive a Prodi. Voglio ringraziare i nostri giovanissimi registi oggi da Macerata, noi abbiamo una regia nomade per come ci permette la serie di decreti che il Presidente del Consiglio fa, cioè Giulia Coralli e Corrado Foffi, il nostro produttore Andrea Capodimonte, la nostra segreteria di redazione e social Annalisa Prestiani e Vissalu Vabbi che vi hanno seguito e portato per mano fin qua, il nostro ufficio stampa Valerio Memè, Loris Cerigola che ha dato le musiche per la bellissima sigla di Corrado Foffi, la grafica Francesca Torelli, ringraziamo ancora Thomas Zander, Giacomo Del Bel, Francesca Gironi, Clara Giangaspero, Gabriele Palazzo, Radio Fragola, Usma Radio e Radio Sherwood che sono il nostro nucleo di radio che ci riproporranno in audio in differita in questi giorni. Giacomo Alessandrini, Natalia Paci, vi ricordiamo che questa è una trasmissione realizzata in collaborazione con lo Zebra Poetry Festival di Berlino, con i Festival di Ancona, La Punta della Lingua e Corto Dorico. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 18, all'ora della conferenza stampa della Protezione Civile. Il titolo è In Media Stat Virus, è dedicata ai nostri amici narratori. Con noi ci saranno Bruno Arpaia, Elena Janecek, Laura Pugno, Tiziano Scarpa e Caterina Venturini. A condurre, come sempre, io e il mio complice poeta Valerio Cuccaroni. Viva Argo TV, viva Autoanalfabeta, University of Utopia e soprattutto in questo momento viva la libertà e viva la vita.
Viva!
Adesso dico solo due parole sulla videopoesia di Billy Collins in chiusura e ringrazio Elena Bagnulo per aver realizzato i sottotitoli della poesia che è trasmessa su YouTube per la prima volta con i sottotitoli in italiano, la traduzione di Nasi, The Dead in inglese, I Morti, gentilmente concessa da Billy Collins.
The dead. The dead are always looking down on us, they say. While we are putting on our shoes or making a sandwich, they are looking down through the glass-bottom boats of heaven as they row themselves slowly through eternity. They watch the tops of our heads moving below on earth, and when we lie down in a field or on a couch, drugged perhaps by the hum of a warm afternoon, they think we are looking back at them, which makes them lift their oars and fall and wait like parents for us to close our eyes.